Undicesima puntata di Scusate il College Football, Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia questa sera di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Andrea, buonasera a tutti.
E Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Ciao Andrea, ciao Guido. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Siamo orfani di Fabio Moras, impegnatissimo.
No, no, lui secondo me non voleva parlare di Iowa State.
Dici, è venuto il dubbio anche a me, devo essere sincero. Però no, no, aveva degli impegni. Tra l'altro, la puntata, voi che la state ascoltando di venerdì. Noi registriamo questa settimana il mercoledì, perché domani è Halloween. Io devo festeggiare con i miei bambini. Guido e Oleg avranno le loro belle cose da fare. Quindi anticipiamo di un giorno la registrata. Per voi che ci ascoltate, ovviamente non cambia niente, perché la puntata è sempre disponibile il venerdì mattina su The Cutting Edge. Cosa facciamo, ragazzi? Partiamo subito con l'overview, non cazzeggiamo, andiamo belli dritti stasera.
Sì, sì, dai.
Okay. Vai.
Vado. Aspettate, ma questa settimana mi sono preparato un po' di più. Allora, iniziamo a dire che è successo di tutto nell'ultimo weekend di college football. Il nono tra super sfide, scivoloni impronosticabili e la fine dei sogni di gloria di alcune squadre penalizzate, ragazzi, lo sapete, ci dovremo tornare a brevissimo su questa formula dei college football playoff, che prevede solo 4 squadre e quindi ogni sconfitta può essere letale appunto per i sogni dei vari atenei. Iniziamo però da chi ha vinto in costume da bagno ed infradito. Nessun problema per App State, ne parleremo settimana prossima, che regola la modesta South Alabama e conquista l'ottava vittoria stagionale. Tutto facile per Clemson e Alabama, rimane imbattuta Minnesota, continua l'aggiornamento del libro dei record degli Utes da parte di Zach Moss, che con 2 touchdown è diventato, nella non competitiva degli Utes contro Cal, è diventato il giocatore con più touchdown su corsa nella storia di Ateneo, e nella stessa partita ha postato la 15ª prestazione da oltre 100 yard, superando Devonta Booker e John White IV, con cui condivideva il record. Non infradito, ma comunque abbastanza agevole, la vittoria degli Hawkeyes contro i Wildcats di Northwestern, ovviamente facendomi fare l'ennesima brutta figura stagionale. Devo dire che per un po' ci ho sperato, perché comunque la squadra di Ferentz fa fatica a muovere il pallone in attacco, e se c'è una cosa buona a Northwestern è la difesa. Però alla fine 20-0, Iowa che resta nella top 25 e Northwestern che dopo il championship della scorsa stagione è 1-6. Vittoria importantissima per Penn State, East Lansing, ancora una volta ottimo Clifford, 4 TD pass per lui. I padroni di casa, ovvero il Michigan State Spartans, continuano ad avere problemi in attacco. Un solo touchdown in tutta la partita quando mancavano 7 minuti alla fine della sfida. Sfida che Penn State si è portata a casa appunto abbastanza agevolmente, e continuano i Nittany Lions a cullare sogni di gloria. Qualche parolina in più, ma proprio poche, le diciamo su Ohio State, Wisconsin e Michigan Notre Dame. I Buckeyes hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 17-7 in una partita comunque dominata dalle difese. Nel secondo tempo è salito di colpi Dobbins, che ha chiuso con 163 yard e 2 touchdown, e in generale Ohio State ha avuto gioco un attimino più facile. A fare la differenza però è stato Chase Young, di cui Oleg Bogdea ha scritto una bellissima scheda qualche settimana fa. Che giocatore. Insomma, ha chiuso con 6 tackle, dei quali 4 sack e 5 tackle for loss, 2 fumble forzati, giocatore che rivedremo al piano superiore e probabilmente vedremo dominare al piano superiore. Michigan sorprende tutti, ovviamente la prima settimana che io non ho scommesso sulla vittoria di Michigan. Michigan ha vinto, e facciamoci delle domande. Partita che non ha mai avuto storia, si è arrivati fino al 45-7 quando mancavano 4 minuti sul cronometro dell'ultimo quarto. Poi il touchdown di McKinley ha arrotondato, diciamo così, il risultato su 45-14, il punteggio con cui si è chiusa la partita. Si chiude la striscia di 8 sconfitte contro top 10 team dei Wolverines, che però vincono questa partita un po' troppo tardi, nel senso che servirà forse a calmare un attimo i rumors riguardo alla conferma o meno di Harbaugh, ma non potrà rimettere in gioco Michigan per il discorso playoff, male Young Book per Notre Dame. Young Book, che devo dire, dopo, ragazzi, così una considerazione, poi comunque ne parliamo di Michigan Notre Dame, ma questa è una considerazione di carattere generale. Young Book l'anno scorso, quando è entrato al posto di Wishbone, ha fatto bene, lanciava tanti DPS, ottima percentuale di completi, era il giocatore a cui ruotava l'attacco. Quest'anno questa cosa è completamente venuta a mancare, chiaramente nelle partite quelle un po' più complesse, anche contro i Wolverines, per tornare un attimino a bomba su quello che stavamo facendo, ovvero l'overview, 8 su 25 per 73 yard. Tony Jones Jr. tenuto a 14 yard, 180 yard di total offense per gli Irish. Impossibile vincere una partita con questi numeri. Ci sono stati poi degli upset. Oklahoma, quello più clamoroso, ha perso contro Kansas State, ha perso sia la leadership della Big 12, perché Baylor rimane imbattuta, era in bye, e quindi adesso si trova in prima posizione nella Big 12, ma soprattutto crollano le chance di partecipare per i Sooners alla postseason. Per gli ESPN Stats le chance sono passate dal 50 al 5%. Fuori dalle 25 e dalla ormai anche direi dalla corsa alla Big 12, Iowa State, che dopo i segnali incoraggianti ha perso a domicilio contro il Gandone nazionale, e qua io e Guido Semplici ci siamo presi la nostra rivincita. Disastro di Texas, che perde contro TCU. Ellinger, 4 intercetti, credo la peggior partita della storia di Ellinger da quando gioca con i Longhorns. Per gli Horned Frogs, buona la prova del freshman Dugan, che ha chiuso con 273 yard e 2 touchdown, vaporizzando ogni tentativo di rimonta di Texas, con la corsa da 11 yard a 2 minuti dalla fine, che ha portato sul più 10 TCU e ha chiuso di fatto le ostilità. Citazione obbligatoria poi per UCLA, che non vince mai, ha pensato di vincere contro i Sal Davis di Arizona State, che dopo aver culato sogni di gloria nella Pac-12 sono tornati bruscamente alla realtà. Chiudiamo questo recap, mi sono dimenticato qualcosa. Ah sì, Oregon che nell'insidioso match contro Wazoo alla fine, con un calcio allo scadere, si porta a casa la vittoria e mantiene vive le speranze di Final Four. E dicevo, poi chiudiamo con il big match di giornata. LSU Auburn ha rispettato attese e pronostici, ragazzi. Alla fine partita tiratissima. Joe Burrow, magari nonostante sia stato meno scintillante in senso assoluto rispetto a quello che avevamo, al giocatore che avevamo ammirato fino alla partita appunto contro i Tigers di Auburn, ha fatto le giocate decisive, ha trascinato la squadra contro una D-line, quella di Auburn, che è una delle migliori della nazione e che ha saputo metterlo in difficoltà. Per Auburn, secondo me, nonostante la sconfitta, Auburn esce a testa alta. Perché? Perché rispetto alla partita con Florida, che aveva giocato male, aveva perso veramente male, qui la squadra è arrivata più preparata, hanno perso perché in questo momento sono inferiori, però anche Bo Nix, l'atteggiamento e comunque la sicurezza con cui ha tenuto il campo, mi fa pensare che i ragazzi di Malzahn nei prossimi anni potranno dire la loro. Qualche commento da fare prima di andare avanti con la scaletta su questo veloce recap? Se no ritorniamo a bomba su LSU, su LSU Auburn, con anche i vostri commenti.
Ok, andrei su LSU Auburn.
Ok, questo vuol dire che sono stato bravo, vuol dire che non mi hai ascoltato. Vai, Guido. No.
Sì, comunque Penn State va molto bene, ho visto la partita, è sempre la solita difesa dominante. Sarà molto interessante vederli poi nel test finale, diciamo, ecco, contro Ohio State. Però comunque, come abbiamo sempre detto, no? Una squadra giovane che ha i prossimi due anni molto rosei, secondo me, allenata bene. Sappiamo, no, che noi parlavamo male di Franklin.
Stai attento a quello che
comunque
dici.
Comunque sì, comunque è molto bene. Quest'anno, secondo me, ecco, tra tutte le squadre, no, che si aspettava, secondo me loro sono la sorpresa più grande cioè tra le big, no, che non si aspettavano molto bene, la sorpresa più grande personalmente, dico, ecco.
Guido, dicevamo invece di Auburn LSU, impressioni, idee che ti sei fatto? Oh, ragazzi, Tigers alla fine sono il numero uno virtuale in questo momento, di un ranking fittizio,
sì.
Però sono loro.
Sì, esatto. La sensazione è che LSU sia una di quelle squadre che nonostante tutto trova sempre un modo per portarla a casa. È vero, non è stata una prova, diciamo, brillante, o perlomeno non lo è stata se paragonata alle prestazioni più recenti, però ovviamente come hai fatto notare bene te, Joe Burrow si trovava davanti probabilmente quella che è la linea difensiva più, più forte che c'era al college football, perché il duo di Derrick Brown e Marlon Davidson sono veramente complicati da fermare, ecco,
perché... anche Nick Comi sa, molto
sì,
forte.
Esatto, il defensive end. La considerazione sì, che appunto Giovarro una prova meno brillante, ma non meno efficace, perché comunque ha chiuso con 32 su 42, 321 yard, un touchdown e un intercetto, che comunque quando le partite diciamo si fanno un po' più dure anche abbastanza apibile. La considerazione forse più interessante a questa partita è che LSU ha trovato un running back abbastanza su cui fare affidamento, ecco, e questo è importante soprattutto per il proseguo della stagione, insomma, che ci avviciniamo alla fase calda. Perché avere comunque un giocatore che può in qualche modo sgravare e togliere un attimo di pressione di tutto l'attacco dalle spalle di Barrow potrebbe essere una delle chiavi per il futuro di LSU. Su Auburn, sì, esatto, cioè il punto esatto di tutta che ci portiamo via da questa partita è che comunque LSU ha lasciato la porta aperta a un eventuale upset fino all'ultimo. Auburn forse se eseguiva un po' meglio in attacco poteva anche davvero riuscire a vincerla. Bonix deve migliorare, è bravo, ha talento, però chiaramente a volte la giovane età si fa sentire. Io penso che forse si è creato un po' troppo hype intorno a questo ragazzo, quando in realtà deve ancora crescere, però chiaramente Auburn può in qualche modo fungere da guastafeste per qualche squadra di qui alla fine.
Sì, secondo me, ecco, se ricordo bene, Auburn arrivava anche, era una top 10 se non ricordo male nei ranking, dunque non era una partita proprio facile, no, per LSU. Comunque secondo me in tutta la gara LSU non ha mai rischiato di perderla, ecco. Secondo me ha avuto sempre la partita in controllo, forse nell'ultimo quarto si sono un po' fermate sul 23-13. Comunque anche di difesa, che a me sembrava un po' un punto debole, hanno giocato bene i due cornerback, Fulton e il freshman Stingley. Poi se non sbaglio Del Pizzi ha fatto male, speriamo non sia nulla di grave, che poi tra due settimane c'è il big match, no? Diciamo, ecco, la partita più importante da qua a fine sta stagione contro Alabama. Sì, l'attacco non proprio performante come ci siamo come lo ricordiamo nelle ultime settimane, con tanti lanci per i due wide receiver, però il loro running back Edwards, non ricordo male, ha giocato molto bene. Ecco, l'O-line di LSU molto forte. Barrow sì, non proprio il massimo rispetto alle altre partite, però ha condotto l'attacco bene. LSU sì, la numero uno adesso nei ranking ufficiali, ricordiamo che i ranking ufficiali dovrebbero uscire la prossima settimana. LSU è una squadra completa, ecco, secondo me, e contro Alabama vedremo una bellissima partita. Chi vince, secondo me, vince la loro division sicuramente, e andrà sicuramente ai playoff, secondo me.
Follia di week 9, dobbiamo parlare un attimo di Oklahoma, ragazzi, perché nessuno di noi stava guardando la partita, dai, diciamoci la verità, non si pensa, raccontiamoci palle, nessuno di noi pensava che i Sooners potessero perdere contro Kansas State, nonostante ricordiamo il Kansas State soprattutto nelle prime giornate aveva stupito un po' tutti, era partita molto bene, poi insomma tutto si era normalizzato. Cosa è successo? A parte, apro e chiudo una parentesi, che Skylar Thompson in giornata è un giocatore devastante. Io me lo ricordo l'anno scorso, entrò nel secondo tempo contro Texas in una partita che i Longhorns stavano dominando, servì il miracolo per portarla a casa. È un giocatore che nel pomeriggio giusto può fare male a chiunque, e è riuscito a farlo ad Oklahoma. La considerazione che mi viene a fare, a prescindere da tutto, è tutti quelli che erano i problemi difensivi di Oklahoma e che magari erano stati coperti più o meno bene fino adesso, sono venuti, si sono visti sabato scorso, e Oklahoma è fuori dai playoff a questo punto della stagione.
Ma sì, cioè è sembrata la prova della difesa 2018 invece che quella nuova che ci aveva fatto vedere finora Alex Grinch. Ma io penso che più in larga scala sia stata proprio una di quelle rare, se non l'unica partita in cui a livello di allenatori, a livello di strategia, proprio i coach di Oklahoma sono stati surclassati, a partire da Lincoln Riley, che appunto è un'anomalia, perché da quando aveva preso, diciamo, il posto di Stoops non mai aveva dato la sensazione di essere in deficit nei confronti di un altro allenatore che incontrava. Questo è avvenuto contro Kansas State. Io, allora, sulle possibilità playoff, ancora comunque rientra nel calderone Oklahoma di quelle squadre che hanno una sconfitta e che a meno di altri passi falsi, che comunque ci possono sempre stare, ma che vedo improbabili, dovrebbe comunque avere una possibilità, seppur chiaramente minore. Il fatto è che appunto il comitato negli ultimi anni si è dimostrato abbastanza senza remore nel lasciare fuori delle squadre che magari con un tabellino di marcia praticamente immacolato, se non per una sconfitta con una squadra con la quale non dovevano perdere. Mi viene in mente appunto Ohio State, che è stata appunto colpita da questa interpretazione, e poi non è altro che un'interpretazione delle regole, per ben due volte, per aver perso in maniera malcapitata contro Purdue e Iowa. Quindi a livello matematico non sono fuori, però secondo me, se mai dovessero arrivare, facciamo un caso, al pari di Oregon, con entrambi i titoli di conference, quindi Big 12 e Pac 12 rispettivamente, entrambi una sconfitta, secondo me avrebbe molto più peso la sconfitta di Oklahoma rispetto a quella di Oregon, e quindi in un ipotetico scontro finirebbe Guido, dentro Oregon.
Guido, secondo me tu hai fatto l'esempio giusto, credo di averlo scritto su Twitter, questa sconfitta di Oklahoma puzza o assomiglia sinistramente a quella di Ohio State della scorsa stagione contro Purdue. Alla fine Oregon è vero che è in una conference un po' più semplice, però ha perso solo contro Auburn e tra l'altro rimonta, quindi non è stata più
esatto. Arrivata. E alla prima partita
e questo è l'altro fattore. Secondo me, se devi perdere, è meglio perdere subito, esatto. E poi infilare 10-11 vittorie consecutive. Quando perdi sul finale di stagione, nell'ultimo terzo di stagione, una partita che non devi perdere, insomma, questa va a pesare. Anche perché poi, aggiungo, la Big 12 non ha una superpotenza. Adesso poi vedremo Baylor come chiuderà la stagione. Però Oklahoma rischia di vincere contro nessuno la Big 12. E questo è un altro punto a sfavore dei Sooners. Ha perso dei Sooners. Sarebbe potuto andare meglio se Texas avesse fatto la stagione che ci si immaginava potesse fare, ovvero Texas che se la giocava alla pari con Oklahoma all'interno abituale. Invece non è così. Texas male, Iowa State che doveva essere la sorpresa male, Baylor non ha ancora perso, adesso vedremo come si comporterà nelle ultime settimane. Veramente io o c'è un crollo di qualcuna o Oklahoma secondo me vincerà il Big 12 Championship perché è la squadra più forte della Big 12, ma finirà così, poi vabbè, andrà a fare un bowl importante, però nell'era dei playoff i bowl, anche quelli importanti, quei New Year's Bowl, hanno perso un po' di valore. Conta arrivare ai playoff per questi atenei, e se non ci arrivi, non dico che la stagione è fallimentare, perché non è così, però tutto viene visto da una prospettiva diversa. Oleg, cosa ne pensi?
Sì, una sconfitta molto dolorosa per Oklahoma, che secondo me potrebbe dire addio ai playoff. Oregon, come abbiamo ricordato, sì, in week 1, che non viene vista così come, e poi ricordiamo che Auburn non è Kansas State, ecco. Una sconfitta, siccome sì, che li fa fuori, poi la difficoltà della Big 12 non aiuta. Come hai ricordato te, non c'è una vera rivale per Oklahoma che alzi il livello della Big 12. un po' come la Pac-12, ecco, secondo me anche lì non è che c'è una rivale per Oregon. Ecco, secondo me, perché secondo me potrebbero essere entrambi fuori dai playoff. Secondo me, Ohio State, Ohio State, Clemson sicure, la
LSU
della SEC, sì, ecco, se infatti secondo me potrebbero essere così.
Sì, anche perché anche Georgia ha il fardello della sconfitta contro...
Ma Georgia per avere una chance deve vincere la SEC.
No, se vince la SEC, vabbè, non ne parliamo neanche. Allora, parliamoci chiaro, ragazzi. Cioè, questo lo diciamo per chi segue poco il college football. Giocare nella SEC o nella SEC è un vantaggio, perché è ritenuta all'unanimità, al di là di poi degli opinionisti che alcune volte...
Anche la Big Ten, Big Ten sono, sì, le tre power, secondo me, le power tre.
Ok, però la Big Ten l'abbiamo visto con Ohio State, paghi se poi non, se lasci qualcosa per strada. Spesso nell'SEC invece anche squadre con una sconfitta.
Ricordiamo 2 anni fa, no? Quando Alabama ha perso l'Iron Bowl contro Auburn, e Auburn è andata nel SEC Championship contro Georgia. E
Alabama, sono andate Alabama e Georgia.
Sono andate lo stesso, infatti che secondo me Alabama poteva essere anche fuori, infatti, però.
Però l'opinione del comitato un po' generale è che la SEC sia la conference più forte, quindi lì un passo falso te lo puoi permettere. Poi c'è da dire anche che le squadre della SEC, essendo veramente squadre molto forti, al limite il passo falso lo fanno contro una squadra di pari livello, per quello che dico che Georgia potrebbe pagare a caro prezzo, salvo che non vinca la conference, la sconfitta contro South Carolina. Alla fine, dai, 2 della SEC, Ohio State e Clemson. Secondo me non si riesce.
O se no Oregon.
Sì, però ecco, deve crollarmi una tra LSU e Alabama.
Sì.
Allora sì, rientra giù. Secondo me Oregon arriva quinta nel ranking. Cioè, se oggi dovessimo fare un ranking, Oregon potrebbe essere quinta, sesta, una roba del genere.
Secondo me un'altra che potrebbe potenzialmente finire davanti a Oklahoma potrebbe essere Penn State, perché
Penn State
è imbattuta,
e però ancora Ohio State ancora, e non va a giocare State, il championship.
Ma mettiamo che perda di misura, partita un battutissimo con Ohio State, sì. A quel punto avrebbe una sconfitta, però una sconfitta di valore contro probabilmente la prima, la seconda, la terza squadra del ranking finale. Secondo me anche avrebbe bisogno comunque Penn State, come Oregon, di un crollo di qualche altra squadra, come ad esempio, come hai detto bene te, Andrea, nella SEC. Però secondo me una sconfitta Penn State contro Ohio State, partita non battutissima, contro Oklahoma, titolo della Big 12, ma sconfitta contro Kansas State, secondo me il comitato farebbe fatica a lasciare Oklahoma davanti a Penn State.
Sì, però tutto verissimo, però Nittany Lions secondo me percentuale di playoff zero, a meno che non vincano contro Ohio State, perché se poi vincono contro Ohio State vincono la Big Ten, e a quel punto i playoff ci vanno dritti. Io non credo che abbiano questa possibilità. Un'altra squadra, e chiudiamo questo discorso, che abbandona il sogno di bistare quelli che erano stati i playoff dell'anno scorso, è sicuramente Notre Dame.
Secondo me non ne ha mai avuti.
Anche secondo me, però la sconfitta con Michigan.
Sì.
Ricordiamoci che anche l'anno scorso eravamo poco fiduciosi relativamente agli Irish. Invece poi alla fine ai playoff ci sono arrivati. Hanno poi...
Sappiamo la fine che hanno fatto.
lo so, sì. Però questo, ragazzi, sarà il discorso che faremo anche quest'anno, facilmente. Se non dovessero andare quelle 4 che abbiamo detto, perché poi magari succede qualcosa di strano e alla fine si dirà però se ci fosse andata Georgia, però se ci fosse andata Ohio State, LSU, chi sarà, o Auburn stessa, lo sappiamo che è così. Io su questo discorso poi ci torneremo quando inizierà il ranking. Almeno a 6 bisogna allargare, cioè per me chi vince la conference deve andare ai playoff, fare un tabellone tipo NFL. con le prime due teste di serie che vanno direttamente in semifinale e le altre quattro che si giocano il wild card, passatemi questo termine. Come, il perché, poi è inutile che ritorniamo tutte le volte su questi discorsi, ci sono 47 ball, assegniamo dei ball che valgono per il wild card e andiamo avanti così. Tra l'altro ci sono i New Year's Six che sono lì, gli cambi magari due date e hai risolto il problema. Però vabbè, niente, Notre Dame demolita, ve lo aspettavate questo scivolone? Non tanto che potesse perdere contro Michigan, ci sta, ma con questa proporzione, cioè non c'è stata proprio partita.
Ma io innanzitutto ero combattutissimo quando dovevo fare un pronostico per questa partita, perché scommettere pro Michigan è sempre stata una ghigliottinata, però anche scommettere pro Notre Dame, perché io penso che Notre Dame sia una di quelle squadre che viene sempre un po' sopravvalutata, sarà per la tradizione, per la nomea e per tutta una serie di cose che la fanno essere quello che è. Però io non penso a livello di talento sia una squadra da prime 5-6 posizioni, ecco. Cioè, vedo sempre intorno a Notre Dame un'aura un po' esagerata, e infatti puntualmente c'è sempre qualcheduno che le riporta a terra. Addirittura 3 anni fa fu proprio Miami che distrusse Notre Dame, all'epoca seconda nel ranking, 41-8 in casa. L'anno scorso sono stati i playoff a farci vedere Notre Dame forse non valeva il posto. Quest'anno probabilmente questa partita contro Michigan, io non sono un fan in generale di Notre Dame, ma mi sembra sempre che sia un tantino sopravvalutato.
Secondo me quest'anno avevano un attacco, diciamo, non a livello di altri anni. Infatti sì, hanno faticato sempre. Ogni partita che hanno vinto, anche contro squadre un po' più nel big match, sono stati grazie alle difese, cioè alla loro difesa che faceva sempre turnover, fermava gli attacchi degli avversari. Io infatti avevo predetto anch'io, no, la vittoria di Notre Dame, pensando che la loro difesa potrebbe fermare, no, l'attacco di Harbaugh. Invece mi sono sbagliato.
Per una volta ce l'ha messa nel culo. È così che funziona. Va bene, passiamo oltre, arriviamo a quello che ci aspetta. Questa settimana devo dire che non è tantissimo rispetto alla week 9, che ci ha veramente regalato un weekend.
Tante squadre sono in bye, mi sa.
Sì, ma poi comunque in generale è normale, capitano le settimane in cui magari ci sono partite interessanti, perché poi quando arriviamo ai pronostici comunque sono riuscito a tirarne fuori 7 che secondo me meritano la nostra attenzione, meritano che ci giochiamo la faccia. Però a prescindere da quello, c'è una partita questa settimana che è imperdibile per appassionati e non, che è Georgia-Florida. E Oleg, non posso che partire da te, perché qua ci si gioca la division.
Non solo la division, ecco, secondo me è la partita più importante per entrambe le tifoserie. Diciamo, è il derby, no? Un po' come quando si gioca Oklahoma contro Texas. È la classica rivalità, secondo me la rivalità più grande del sud. Ricordiamo che giocano nel campo neutro a Jacksonville. E poi è anche una partita da dentro o fuori per entrambe, perché chi vince tra le due va al SEC Championship. E diciamo, ecco, come forza più o meno siamo lì, 50-50, diciamo. Comunque, non so, la Florida come squadra mi piace di più, vedendola giocare, specialmente, ecco, se mettiamo a confronto i due attacchi, l'attacco di Florida è molto, molto più fluido, gioca, è molto più bello da vedere. L'attacco di Georgia è molto più prevedibile, statico, specialmente dopo la sconfitta contro South Carolina, ma anche prima. La vittoria contro Notre Dame si vedeva che non è la squadra degli anni passati, specialmente. Di difesa bene, giovane, comunque sì, sarà una battaglia, secondo me, punto a punto. Non penso, no, che una delle due prenderà il largo per vincere facile. Sarà una battaglia yard su yard, secondo me, ecco.
Io, Guido, mi aspetto un po' una partita che ricalchi i temi e lo svolgimento che abbiamo visto per LSU, aiutatemi, Auburn, nel senso, una partita a basso punteggio non ce la saremmo aspettata lì, onestamente. Ci aspettavamo degli attacchi che potessero dominare le difese, poi non è stato così. Secondo me Georgia Florida sarà una partita, chi fa 25 punti la vince, finirà 55 a 48 ovviamente. È chiaro, non è neanche da discutere, no, però nel senso, mi sembrano due squadre che hanno delle difficoltà, hanno dei punti di forza, sono alla fine due squadre belle quadrate, come diceva Oleg, combatteranno yard su yard. Non mi aspetto un'esplosione, non mi aspetto una sparatoria, mi aspetto una partita dove la squadra che riuscirà a mettere in campo la miglior difesa alla fine si porterà a casa il risultato.
Sì, avete detto bene voi. Io penso che però la pressione sia tutta su Georgia più che su Florida, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché a livello di talento, al roster, o comunque anche se uno guarda i ranking del recruiting eccetera, Georgia è molto più avanti di Florida. E poi perché comunque Kirby Smart è al quarto anno, e perdere un'altra partita dopo la partita contro South Carolina, quindi andare a due sconfitte, lasciare la division a questo punto a Florida, che se vince contro Georgia sicuramente vince almeno la division, secondo me potrebbe cominciare a minare un po' quello che è l'esperienza di Kirby Smart a Georgia. È vero che lui è arrivato molto vicino a vincere un titolo, comunque ha messo Georgia
in quelle... Tagovailoa da vincere il titolo,
esatto, ha messo Georgia in quelle prime 2, 3, 4 posizioni in maniera molto stabile, però alla fine se ammassi talento e non riesci mai a farci niente, un po' di domande, specialmente in un ambiente molto esigente come quello di Georgia, un po' di domande cominceranno a farsi. E Florida, sì, cioè a me Dan Mullen piace, secondo me è uno degli allenatori più sottovalutati di tutto il college football, riesce sempre a far migliorare le proprie squadre, i propri giocatori anche a livello singolo durante una stagione. È un'eccellente, eccellente mente offensiva, secondo me può davvero arrivare con Florida a qualcosa di importante. Non so se quest'anno, certo, se vincesse contro Georgia andrebbe a giocarsi il championship della SEC. Potrebbe già quest'anno avere una piccola chance, e questo secondo me è un lavoro incredibile, perché Florida fino a 2 anni fa, quando c'era ancora Jim McElwain, era una squadra veramente inguardabile da un sacco di punti di vista, e Mullen in 2 anni e basta è riuscito comunque a farla giocare e a farla rendere molto 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 bene. Quindi a me piace Florida. Io gli rientrano anche dei giocatori importanti, come Tony in attacco, il wide receiver / running back, comunque jolly offensivo, e soprattutto sia Greenard che Zuniga in difesa, che sono due pezzi molto importanti.
Guarda, Guido, sarà una bella battaglia tra le due linee, no? Quella offensive line di Georgia, no? Che è la più grossa del panorama collegiale, la più forte, diciamo, contro la D-line di Florida, che è molto buona, sì, secondo me.
No, per dare forza alle parole di Guido, io mi ricordo in una delle prime puntate dell'anno scorso parlammo di Florida come la paragonammo alla la situazione di Florida a quella di Texas. Non partì benissimo Florida, non partì benissimo Texas l'anno scorso. Texas non parte mai bene e finisce sempre peggio. Però il concetto era ci si chiedeva quando Florida sarebbe potuto tornare competitiva. Già l'anno scorso ha fatto una super stagione. Quest'anno, Guido ha detto bene, ragazzi, prima l'abbiamo escluso un po' dal ragionamento, ma i Gators possono andare ai playoff, perché se vincono contro Georgia e arrivano al Big Ten Championship, alla SEC Championship, e dietro poi succede qualcosa di particolare, cioè i Gators hanno buone probabilità di conquistare una delle prime 4 posizioni e stupire tutti. Bravo Dan Mullen, perché la squadra è buona, però non scordiamoci, hanno perso Felipe Franks, come se non l'avessero perso, anzi secondo me ci hanno guadagnato.
Poi è una fortuna,
esatto. Sì,
però non si pensava, perché insomma ricordiamo, no, tutti, cioè tra, non è che dietro ci fosse esattamente il ragazzo il freshman, però fenomeno che ti aspetti che possa prendere in mano la squadra negli anni futuri. Hanno messo in campo uno che faceva il backup da 8 anni sostanzialmente, e quindi tra high school e college. E questo vuol dire che c'è un sistema, vuol dire che comunque la squadra è compatta, vuol dire che c'è un'idea dietro, e lui è stato bravo a sfruttare i punti di forza di questa squadra e alla fine a sopravvivere nelle partite in cui doveva sopravvivere, in cui magari hanno fatto fatica, e a vincere bene le partite che si potevano vincere bene. Togliamoci il cappello davanti a questo super coach. Prima di arrivare ai pronostici, volevo un'opinione da voi veloce, perché è arrivato l'ok per il pagamento dei giocatori da parte dell'NCAA, è arrivato l'ok per il pagamento dei giocatori con lo sfruttamento dei diritti d'immagine. Per chi si fosse perso la puntata precedente, sostanzialmente la California ha approvato una legge che permetterà dal 2023 ai giocatori, agli studenti atleti, di firmare dei contratti pubblicitari, di avere un agente, tutta una serie di cose che erano prima impossibilitati a fare. Sembrava che l'NCAA volesse fare la guerra a questa scelta da parte della California, che poi si sta estendendo molto velocemente anche agli altri stati. L'abbiamo ricordato in una puntata dove è intervenuto anche Giovanni Ganci. E invece, ragazzi, l'NCAA ha detto: vabbè, se la situazione è questa, ne prendiamo atto, l'accettiamo, fatelo pure. Ricordiamoci, non saranno le università a pagare i giocatori, saranno degli sponsor, degli enti esterni all'università a farlo, però si sta iniziando a sdoganare il ruolo puro e duro dello studente atleta con una specie di semiprofessionismo. Vedremo poi le percentuali dei giocatori che saranno coinvolti all'interno di questi discorsi, perché chiaramente non saranno tutti, però insomma l'NCAA per una volta apre a questo discorso, e sarà interessante vedere poi come si potrà sviluppare. Un flash veloce da tutti e due? Ve lo aspettavate?
Allora, secondo me alla fine, se uno guarda per bene la situazione, la NCAA non è che ci fa una bella figura, cioè è come se a un certo punto, nonostante fosse palesemente contro all'inizio, avendo visto che tutto il mondo praticamente stava iniziando a allearsi per contrastare la loro idea, allora hanno detto: ok, va bene anche a noi, vediamo cosa fare. Certo, secondo me sarà il ruolo della NCAA sarà quello di mettere un po' i paletti a certe cose, però il fatto che comunque abbiano aperto è una vittoria per quelli che sostengono la tesi che comunque dei diritti della propria immagine una persona è libero di poterne trarre guadagno qualora ovviamente ci fosse. Quindi sarà un processo, io penso, lungo, però dovuto, perché appunto da una guerra tra ragazzi, tra giocatori, tra atleti, tra atlete di tutto il panorama sportivo universitario e la stessa federazione, la stessa NCAA, secondo me a rimetterci era sicuramente quest'ultima, prima che gli atleti, che avrebbero trovato comunque un modo per poterne venire a capo. Quindi bene, aspettiamo i nuovi sviluppi.
Oleg, ti faccio ragionare su una cosa che ha parzialmente introdotto Guido. Cioè, secondo me, lasciamo perdere il football, dove comunque i giocatori non possono andare in NFL prima della stagione, cioè fino a che non hanno fatto l'anno da junior. Questa legge, per assurdo, aiuta, parliamo di basket, college basket, perché i giocatori non saranno più costretti a scappare in NBA, ma potranno restare all'interno del sistema universitario, alzando qualitativamente il livello del campionato in NCAA ed arrivando più pronti a livello professionistico. Non può essere anche questa una chiave di lettura su questa apertura da parte dell'NCAA, che si è resa conto che tutto sommato questa situazione gioca a proprio favore?
Ma secondo me l'NCAA ha, diciamo, ecco, fatto un passo indietro proprio per il basket, secondo me, perché con le regole di adesso, diciamo, tutti i talenti, secondo me, salteranno il college o andranno a giocare all'estero per fare qualche soldo o faranno il salto subito in NFL. Di questo, diciamo, ecco, tanto perde l'NCAA, diciamo, come immagine e tutto. Secondo me sì, secondo me aiuterà tanto nel recruiting, no, delle varie squadre, per esempio Zion, no, per esempio, facciamo il nome così, il nome più grande. Sì. in questi, cioè in quest'anno qua lui ha perso praticamente, cioè, tanti soldi con i suoi diritti d'immagine. Secondo me poteva fare tanti soldi. Aiuterà secondo me molto, ecco, questa regola per il basket, ma in generale in tutti i sport.
Sì, sì, football, no, assolutamente.
Secondo me sì, vai.
No, dicevo, sicuramente è una regola che si applica a tutti gli studenti atleti, però ecco, forse nel basket c'era il problema maggiore. Dicevi tu del
maggiore,
football?
Sì, nel football secondo me era un passo normale, secondo me, perché hanno visto che non cioè, andando avanti, no, testa a testa contro vari stati, hanno visto che non possono vincere questa battaglia. Poi, pensando anche al basket, secondo me hanno fatto un passo indietro giustamente, così da dare a ogni atleta, no, di guadagnare con la propria immagine, con il proprio nome e tutte cose così. E poi ricordiamo, per gli amanti, potrebbe uscire i nuovi video games sui vari college.
È vero. Sono
insieme
ieri. Anche questo. E sono uscite parecchie copertine, una tra l'altro l'ha pubblicata Guido, credo.
Sì, sì, no, io tra l'altro ho ottenuto la PlayStation 3 solo per il gioco di college football, quindi...
Cioè, in 6.14?
Sì, sull'ultimo, sì.
5 anni fa.
Quindi sarei il primo fan di questa. Esatto.
No, questo sicuramente, anche questo è un aspetto folcloristico di colore, ma interessante, perché poi c'è dietro tutta un'industria che può sfruttare appunto questa cosa. Va bene, vedremo poi le evoluzioni, ci sarà tempo per parlare, ci verranno i capelli bianchi, probabilmente, quando i giocatori potranno iniziare a prendere i soldi. Pronostici di week 10. Attenzione,
allora,
ragazzi.
Cominciamo con la settimana scorsa.
Oh, che palle. Ancora. Vai.
Fabio, lo Snake 6 su 7. Sì, ma sbagliando, Fabio... sbagliando solo Iowa State.
Sti cazzi.
Ricordiamo che è stato l'unico, no, che ha detto Michigan, noi tutti e tre con gli irlandesi. Bravo, 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 bravo Fabio. Io e Guido abbiamo fatto 5 su 7.
È sempre ultimo.
Stranamente, beh, comunque dai, hai fatto un 4 su 7, va bene. Va bene che hai detto Northwestern, che non ricordo bene cosa ha fatto, comunque.
Ma ragazzi, però
4 su 7 ci sta.
Però ho fatto delle specifiche. Dovete concedermelo. Northwestern, ho detto che Iowa era la favorita, però io l'upset ce lo butto sempre dentro, fa parte del mio lavoro per la redazione di Adult Magazine, sono io quello che deve prendersi gli schiaffoni. Quando le prendevo mi fa sempre il sospetto che io apro, è che il giorno che io faccio 7 su 7 tu questa parte della rubrica non la fai, dici che hai perso il foglio, che non...
Ma non,
ti ricordi,
ma non faccio queste cose io, no?
Sì, però stranamente all'inizio della stagione non succedeva mai. Va bene, dicevo, arriviamo ai pronostici, così chiudiamo la puntata. Siamo riusciti nello stesso a fare più di 40 minuti in 3. Non lo so, un giorno provo a fare da solo e vediamo se riesco a stare sotto la mezz'ora. Virginia Tech, Notre Dame, si gioca a South Bend. Dai, Notre Dame.
Sì, Notre Dame.
Notre Dame anch'io.
Fabio direbbe Virginia Tech per lo Snake.
No, ma lui ha detto che poi lo dirà dopo.
Ma io non gli dico, deve indovinare i risultati, ma le partite su cui abbiamo giocato, le facciamo più difficili. Bisogna se fa 6 su 7 anche questa settimana. Georgia Florida, qua prima Oleg, sei tu che devi esporti.
Sapete, no, che io, cioè, per me è la partita più importante, tutto quello che c'è, io la voglio vincere. Però secondo me vincerà Florida, purtroppo.
Paraculo.
No, questa volta sono serio, secondo me, sono avanti loro questa volta, purtroppo.
Florida.
Ragazzi, Georgia perché... Dai, dico anche il perché. Perché Florida è forte, però i Bulldogs sono più abituati a giocare questo tipo di partite. E questa cosa secondo me si vedrà, la squadra di Mullen non è ancora pronta per fare l'ultimo passo. Io lo auguro, sono sincero, perché piacciono anche a me i Gators, mi stanno entusiasmando in questa stagione, mi hanno entusiasmato anche nella scorsa, a essere onesto. Però credo che i Bulldogs meritino un'altra chance, che perdano il championship contro Alabama facendosi rimontare 20 punti. Utah Washington. Sapete che qua io mi gioco l'upset, Washington.
sono sul carro degli Utes da week 0, quindi non lo abbandono a week 10. Utah.
Zach Moss, che giocatore.
Secondo me, ecco, il fattore importante è che Washington è già fuori, non sarà più con la testa, no? Improntato sulla partita come le altre. Secondo me, che sono fuori, dico Utah anch'io.
Ok, io qua mi sono giocato l'upset, segnatevelo. SMU Memphis. Memphis è nella top 25. Ragazzi, Memphis è nella top 23 nel ranking. SMU non perde mai. Memphis
anch'io.
Dai, SMU non finisce in battuta, prima o poi perde.
Esatto.
Anche secondo me Memphis.
Incredibile, siamo tutti d'accordo. Partita insidiosa per Oregon, che gioca contro USC. No, Oregon, dai, qua non posso pensare che i Dax brucino tutto la settimana dopo essersi salvati contro Wazoo e aver sfruttato quindi lo scivolone di Oklahoma. Quindi Oregon, Dax.
Esatto, cioè diciamo che lo spavento contro Washington State dovrebbe bastare per...
Che avevamo segnalato, diciamolo, prendiamoci i meriti. Avevamo detto che contro Wazoo non sarebbe stata facile.
Washington State in partita secca è una squadra che veramente ne può prendere o dare 60 a quasi tutte le squadre del college football, quindi è abbastanza difficile. E anche io di Oregon, comunque, penso che andranno in campo molto, molto più concentrati e vinceranno contro una USC che... fortina, ma non fortissimo.
Oregon c'ha questa chance, no, di arrivare ai playoff. Secondo me non possono sbagliare contro USC. Avendo questa chance, secondo me non faranno più gli errori di settimana scorsa e dovrebbero vincerla, anche se non è una partita facile per loro.
Assolutamente. No. C'è il rischio di vedere una replica della sfida contro Wazoo. Però sì. Dai, siamo tutti d'accordo. Virginia USC, questa è importante. Questa è importante, però vince Virginia. Anche se, mamma mia, chat surrat.
Io dico North Carolina.
Lo sapevo che l'avresti detto. Sai che sono tentato... No, Bryce Perkins. No, io non sono mai sceso dal carro di Bryce Perkins, quindi sto con Bryce Perkins. No, Virginia, ok. Guido UNC, Guido?
Anch'io dico Virginia. Perkins non ci credo. Tutta la vita.
Ah, bravo, finalmente. Guido... probabilmente uscirà proprio il giorno che esce il podcast. È pronto il tuo pezzo sul chat sul Raz?
Sì, sul Raz. È pronto, esatto. Sì, l'ho finito oggi dopo un po' di peripezie, però ce l'ho fatta a finirlo e insomma spero esca presto.
Tu Guido, e qua tocca a te, pensavi io mi sarei dimenticato, avrei potuto sbagliarmi e non trovare questa partita, ma c'è un Miami Florida State che non possiamo non pronosticare. A te l'onore di aprire le danze.
Ma fa tenerezza, entrambe le squadre fanno tenerezza perché sono 4-4 e veramente nemmeno lontane parenti di quello che era un tempo la sfida fra Miami e Florida State. Io dico Florida State, ma per un semplice fatto, perché quando ha vinto Florida State, è vero, ha vinto poco, perché 4 partite su 8 sono poche, però quando ha vinto lo ha fatto sempre in maniera abbastanza convincente, specialmente nelle ultime uscite. Quindi mentre Miami quando ha vinto ha sempre dato la sensazione di non aver giocato bene o aver lasciato lì un sacco di occasioni, per non parlare delle sconfitte. Quindi dico Florida State in una guerra tra formiche, perché
Oleg,
secondo me è una partita da non perdere, perché secondo me potrebbe succedere di tutto. Secondo me fumble, intercetti, tutto. Secondo me ne vedremo di tutte, una che sorpassa l'altra, secondo me di tutto. Ecco, dico Florida State perché c'è Ok Makers al fantasy e deve spaccare.
Vado anch'io con i Seminoles, credo che questa stagione di Miami sia veramente disgraziata. Si era partiti pensando che potessero fare molto bene all'interno dell'SEC e invece è stato un disastro. Florida State invece non sta facendo bene, però tutto sommato è quel 4-4 con alcuni che poteva essere anche un record leggermente diverso in positivo, nel senso che ricordiamoci la sconfitta nell'opener con Boise State, i disidratati, eccetera eccetera. Condivido quello che ha detto Oleg, succederà di tutto in questa partita, quindi poi posso, hanno diciamo 51 Florida State, 49 Miami, però devo prenderne una e quindi vado con Florida State.
Va bene, se Miami fa 49 punti, per me è già una vittoria, perché visto l'attacco delle ultime uscite.
Va bene, a chi gioca quarterback?
Jaren Williams.
Però vabbè. Mi stai facendo quasi ripensare. No, Florida State.
No, non ci ripensare, dai, retta a me.
Vabbè, ma tanto ormai con le figuracce che sto facendo, non è che una partita in più e meno sbagliata cambierebbe veramente poco. Va bene, ragazzi, direi che per la 11ª puntata di Scusate il College Football è tutto. Come al solito vi devo ringraziare. Partiamo da Guido Semplici. Un abbraccio, Guido. Grazie per la tua competenza e per la tua saggezza.
Ciao a tutti, grazie a voi e alla prossima settimana.
A Oleg voglio un po' meno bene, però visto che ricordo le mie figuracce tutte le settimane, però ce lo mando anche a lui.
Ciao Andre, ciao a tutti gli ascoltatori, ci sentiamo la prossima settimana. Buon college a tutti.
Va bene, a me non resta che ricordarvi che Scusate il College Football è un podcast di Adult Magazine che viene ospitato sulla piattaforma di The Cutting Edge, www.thecuttingedge.it o il canale Spreaker The Cutting Edge Radio. Per questa settimana è tutto, godetevi il college football, divertitevi insieme a noi a guardare le partite, se avete qualche domanda ci potete scrivere, ci sentiamo, torneremo la settimana prossima, torneremo a registrare il giovedì, ma a voi cambia poco, sempre disponibile il podcast il martedì mattina dalle 9:30 su The Cutting Edge. Un abbraccio, ciao!